Leggiamo insieme dal Vangelo di Giovanni. Il capitolo 16. Vorrei farvi vedere come Gesù ci vede. Vorrei farvi vedere come Lui in questo momento sta guardando te. Quanti di noi di tanto in tanto abbiamo avuto il dubbio di essere amati da Dio? Qualche volta. Hai mai avuto il dubbio? Oppure hai mai pensato, almeno una volta, chissà come Dio mi vede? Chissà come Dio mi considera? A volte perché noi esseri umani siamo portati a fare sempre dei paragoni, no? O a paragonarci con gli altri. Sicuramente ad Andrea Dio lo vede bene perché lui prega, perché lui legge, perché lui è sempre lì a lavorare. Io invece sono un povero disgraziato, sono così messo di qua e quindi a lui Dio lo vede meglio. Di tanto in tanto, sapete, anch'io ho questi momenti in cui a volte le persone vengono, pastore, prega per me perché a te il Signore ti ascolta, no? E dico no, questa è una bestemmia, perché in realtà Dio ascolta tutti, perché Dio non ha figli di serie A e figli di serie B, e Dio non ha nipoti. Dio non ha nipoti. Lui è padre e ha solo figli. E in Giovanni 16 c'è un episodio che... Vedete, noi dobbiamo imparare a leggere la scrittura, a leggere la Bibbia anche con il senso dell'umorismo, per le cose che realmente accadono, senza avere sempre quell'attitudine di santità, di super santità, dove... Oh, no, quello che noi leggiamo è vita di tutti i giorni. Ed è importante che noi realizziamo il fatto che quello che noi leggiamo in realtà è successo a persone che erano come noi. Come noi. Pensa un attimo a Pietro. Io appena arrivo da sopra, il primo camevaso vedo. Perché appena lo vedo gli dico tu sei il mio eroe. Io non andrò dall'Apostolo Paolo, io andrò dall'Apostolo Pietro e gli dirò tu sei il mio eroe. Perché tutte le tue schifezze sono state scritte nella Bibbia e non ti sei mai arrabbiato con Dio. E tutte le cose brutte, più incredibili, più brutte e più belle che tu hai fatto nella tua vita sono state il mio più grande incoraggiamento. Perché io vedo la vita di Pietro e dico, se lo ha fatto con lui, allora lo può fare anche con me. È vero o no? E in Giovanni 16 noi vediamo come i discepoli parlano con Gesù. Ora, Giovanni 16... cronologicamente, è letteralmente alla fine del ministero di Gesù. Quindi sono passati più di 3 anni, ok? Dove lui ha scelto i discepoli e ha iniziato il ministero. E Giovanni 14, 15 e 16 è il grande discorso di Gesù che tutti conosciamo, dopo il sermone sul monte, è il secondo discorso che lui fa in intimità con i suoi discepoli. Il sermone sul monte lo ha fatto alle folle, ma questi 3 capitoli che noi leggiamo, il 14, 15 e 16 e anche il 17 che è la preghiera sacerdotale, è il discorso finale di Gesù ai suoi discepoli prima di essere arrestato, prima di entrare nel Getsemani. E quindi è alla fine del ministero, dopo che i discepoli hanno fatto tutte le esperienze più incredibili e immaginabili con Gesù. Ora guardate qua, in Giovanni 16, versetto 24. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete, riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Io sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo e di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. E i suoi discepoli gli dissero, ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. La parola chiave è ora. Ora. Dopo 3 anni. Guardate cosa dice Gesù subito dopo, al versetto 31. Gesù rispose loro: credete ora? No, guardate quello che disse, dice il verso 30. Ora conosciamo, versetto 29, i suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo ora crediamo che sei proceduto da Dio. Ora? E scusate, in 3 anni che cosa abbiamo fatto allora? Ma noi dobbiamo leggere la scrittura e renderci conto dei paradossi incredibili che Gesù doveva affrontare con questa maniata di... con questa accozzaglia di gente che lui aveva da... Ora credete, ora! Cercate di immaginare, erano passati 3 anni. Gesù li aveva chiamati dopo una notte di preghiera, è scritto in Luca 6, li aveva chiamati ad uno per nome e aveva detto loro: nel mio nome voi andrete, caccerete i demoni, guarirete i malati, nel mio nome farete cose grandi. È successo? Certo che è successo. Gesù li ha mandati e loro hanno sperimentato miracoli. Pietro ha cacciato i demoni. Giuda ha guarito i malati, Giovanni e Giacomo hanno dato vista ai ciechi attraverso la loro fede, i zoppi si sono alzati attraverso il loro ministerio, hanno visto Dio all'opera come mai prima, hanno visto Gesù camminare in mezzo alle acque, Gesù risuscitare i morti, hanno visto la gloria di Gesù nel monte della trasfigurazione insieme a Mosè ed Elia, hanno visto i pani e i pesci moltiplicati, hanno visto ogni sorta di miracoli incredibili ed immaginabili, e alla fine del ministero di Gesù loro si permettono di dire: ora noi crediamo in te. Ora io vi chiedo, cosa avreste fatto se fosse stati al posto di Gesù?
Avete chiesto a tessate. Frustile come nel Tempio.
Però non ci vuole la frusta, qua ci vuole trita carne, direttamente. No, guardate la risposta di Gesù, perché entriamo in quello che è il messaggio, ok? Perché ancora una volta noi vediamo la grazia e la misericordia di Gesù verso di noi. Non solo verso di loro, ma verso ognuno di noi. Versetto 31. Credete ora? Ora credete? Guardate il versetto 32. L'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Fratelli, attenti quando noi ci innalziamo, perché è il momento prossimo alla caduta. Vi ricordate quando Gesù disse a Pietro? Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per voi, ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E quando sarai ritornato, vai a riconfermare i tuoi fratelli. Gesù stava profetizzando. Pietro lo guarda e gli dice: ma chi sta dicendo? Gesù, mai mangiato qualcosa e ti è andato storto? Che? Il vino dell'ultima cena, cos'era? Signore, io sono pronto ad andare in prigione eppure a morire se fosse necessario. Gesù lo guarda e gli dice: Pietro, il gallo ancora non avrà cantato e quando canterà tu mi avrai già rinnegato 3 volte. È successo così? Alla lettera. I discepoli, dopo l'ultima frase di Gesù, si presentano e dicono: ora finalmente, ora crediamo in te. Ora guarda, abbiamo la certezza assoluta di chi tu sei, di dove stai andando e di tutto quello che tu ci hai insegnato. E Gesù dice, ora voi credete? Io voglio dirvi che state per lasciarmi solo. Mi lascerete solo. Sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo perché il Padre è con me. Versetto 33, ancora più scioccante. E vi ho detto queste cose, se fossi stato io avrei detto, vi ho detto queste cose, perché quando capiteranno, voi vi ricorderete che siete una maniata di cose fetose, che siete proprio, no, proprio non c'è speranza per voi. E quando capiteranno queste cose, ricordatevi, perché ve l'ho detto, ve lo dovete ricordare. Ha detto così Gesù? No, guardate cosa ha detto Gesù. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Gesù è fuori.
Meno male.
Io lo ascolto, io lo leggo e dico, ma come fai? Ma come fai ad essere così pazzamente innamorato di noi? Tu hai davanti delle persone orgogliose che si stanno montando la testa. Persone che ti stanno facendo delle promesse che sanno loro stessi che non manterranno mai. E tu li scopri, li porti allo scoperto e tutto quello che dici non è per metterli in difficoltà o per metterli in imbarazzo, ma è per rassicurarli nel tuo amore. Gesù sta dicendo a loro, voi siete orgogliosi, state per pagare il prezzo del vostro orgoglio e quando ve ne renderete conto, io voglio che voi vi ricordiate le mie parole, che non sono per giudicarvi, ma per darvi pace. Perché quando vi sentirete condannati in voi stessi e non riuscirete a perdonare voi stessi per quello che avete fatto, l'unica cosa che vi darà pace è la mia pace. Non la vostra capacità di chiedere perdono. Non la vostra capacità di essere perdonati. Ma perché ve lo dico prima. Vi dico queste cose affinché abbiate pace. Ma non quella pace che il mondo dà, come dice Gesù in Giovanni 14. Io vi lascio la mia pace. Affinché abbiate, dice Gesù, questo è specifico, Gesù dice, affinché abbiate pace in me. Non in voi stessi, non nelle vostre capacità, non nella vostra santità, non nella vostra abilità, non nel vostro modo di sapere, ho chiesto perdono a Dio in questo modo, quindi Lui mi perdonerà. Ho fatto un fioretto, ho fatto un viaggio, ho fatto delle offerte, ho fatto determinate cose, allora Lui sì, no, il perdono non dipende da quello che tu chiedi. Il perdono non dipende da come tu lo chiedi. La Bibbia dice che siamo stati già perdonati prima di nascere, 2000 anni fa. E noi siamo entrati e viviamo in quel perdono. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. E poi dice ancora una cosa straordinaria. Nel mondo avrete tribolazioni. Cosa avremmo detto noi? Vi sta bene. Tieni. Ve la siete cercata, ve l'avete voluta, pigliata villa, è così. Nel mondo avrete tribolazione, ma Gesù ha detto, fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Ti rendi conto di come Gesù guarda verso di te? E pensi che sia finita questa? Pensi che sia tutto? No, non è tutto. Guarda in il capitolo successivo, Giovanni 17. Queste cose Gesù disse e poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo, affinché il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera tua, l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Attenzione qua. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Salutiamo Elisabetta.
Ciao Elisabetta. Ciao bella. Buon rientro a casa. Ascoltate queste ultime parole, così terminiamo. Gesù prega il Padre e parla dei suoi discepoli. Guardate come parla Gesù dei suoi discepoli, che lui sa che sono orgogliosi e che stanno per abbandonarlo. Guardate come Gesù parla e presenta i suoi discepoli alla presenza del Padre. Perché tu lo senti parlare e dici, pensi di Gesù, ma di chi sta parlando?
Sono le raccomandazioni di Gesù, che sta raccomandando al Padre.
Il versetto 7. Essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. E io dico, ma di chi sta parlando? Cioè qua sembra che Gesù sta presentando dei supereroi. È vero o no? L'immagine che abbiamo di Pietro. Con l'aureola. Tutto perfetto, tutto straordinario. No, Gesù, Pietro sta per rinnegarlo. Per tre volte addirittura, dice la Bibbia, imprecando. Gesù gli fa la radiografia. E gli dice esattamente qual è la condizione attuale, cosa sta per succedere e cosa succederà da qui a 3 giorni. E Pietro non si piega. Gesù va a pregare il Padre e presenta questi suoi discepoli come le persone più straordinarie e più fedeli che esistano al mondo. Io leggo questo e vado fuori di testa. Perché dico, io non mi voglio sentire migliore di Pietro perché non lo sono. Non voglio neanche sentirmi peggiore di Pietro perché non lo sono. Ma una cosa è certa, se lui ha tratta così i suoi discepoli, lui sta trattando così anche te. La Bibbia dice che Gesù intercede per noi presso il Padre 24 ore su 24, giorno e notte. La Bibbia dice che il nostro nemico, l'accusatore dei fratelli, ci accusa davanti a Dio giorno e notte. E la Bibbia dice che Gesù giorno e notte vive per intercedere per noi e vive per presentarci continuamente al Padre e per benedirci.
Amen.
Quanto ti ama il Padre? Quanto ti ama Gesù? Quanto? Voglio darti la giusta prospettiva dell'amore di Dio per la tua vita. Però sappi che questa rivelazione è pericolosa. Sai perché? Perché nel momento in cui tu avrai capito quanto ti ama Dio, avrai anche capito quanto Lui ama il tuo nemico.
Amen.
Nel momento in cui avrai capito quanto Dio ama te, hai anche capito quanto Dio ama la persona che a te stacca e che tu forse vorresti vedere eliminata dalla faccia della terra. E voglio concludere con i versetti 23 e 24, Giovanni 17. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Amen.
Ti rendi conto di quello che Gesù sta dicendo? Ci rendiamo conto che Gesù sta dicendo che noi siamo amati dal Padre nella stessa uguale misura e natura dell'amore che il Padre ha verso Gesù. Dillo alla persona accanto a te, quanto ti ama papà?
Quanto ti amo,
quanto ti amo papà?
Quanto ti
amo? Lo so. Quanto ti ama papà? Ti sei mai chiesto, ma quanto mi ami? Te lo sei mai chiesto? Io sì, tante volte nel passato. Avevo letto questo versetto migliaia di volte probabilmente. Ma anni fa, quando ritornai e ho cominciato a leggere e mi sono fermato, non riuscivo a credere ai miei occhi. Si sono riempite di lacrime, non riuscivo a leggere perché non riuscivo a realizzare che fosse realmente per come era scritto. E che li hai amati come hai amato me. Grazie. Ti rendi conto che il Padre ama te con la stessa misura con la quale ama Gesù? Dalle vostre facce non ve ne rendete conto per niente. Io neanche, probabilmente, no? Perché è un... lo devi avere per rivelazione, è un processo anche, non è una cosa che arriva da un momento all'altro, perché ti uccide, perché è troppo grande, è una bomba che esplode, è adrenalina pura, è amore allo stato puro. E quando tu realizzi quanto è grande l'amore del Padre verso di te, ma quanto mi ami? Io amo te come amo Gesù.
Ma io amo lui.
Non ha importanza. Quando tu comprendi quanto Lui ti ama, questo ti aiuterà ad amarlo. Non c'è dubbio. Perché finché lo vedrai come un giudice, o come un datore di lavoro, o come semplicemente il creatore del cielo e della terra, ma quando tu lo vedi come Padre che ti ama, come fai a non amare? Come fai a non rispondere? Infatti Giovanni dice, noi ti amiamo perché tu ci hai amato per primo. La domanda che hai fatto è, noi lo amiamo? Beh, voglio dirti assolutamente sì. Se sei qua e stai ascoltando sto siciliano caparra, avvenura immensa, e hai tutta questa pazienza, ti garantisco che hai un cuore pieno d'amore. Il problema è che a volte noi non lo vogliamo accettare, che vogliamo essere duri con noi stessi. Noi siamo qui, noi amiamo Dio. Potremmo essere in mille altri posti e vivere in mille altri modi diversi. Non siamo perfetti, ma Lui non ci ama perché noi lo amiamo, Lui ci ama perché Lui è amore. Lui non ha bisogno di te per amarti, Lui ti ama perché non può farne a meno. Tu puoi fare qualunque cosa, ma non riuscirai mai a farti amare di meno. Perché? Molto semplice, perché l'amore che Lui ha per te non dipende da te. Non è bellissimo? Siamo liberati da noi stessi in questo modo. La Bibbia dice che Lui ci ha amato prima. La Bibbia dice che siamo stati perdonati dai nostri peccati prima, ma prima di quando? Prima che tu nascessi. Vi do una chicca. Altre volte l'ho detto, però fa sempre bene sentirlo. Sai che non hai bisogno di chiedere perdono a Dio per essere perdonato dei tuoi peccati? Perché Lui non ti perdona perché tu gli chiedi perdono. Faccio un esempio. Quanti hanno figli? Quanti di voi onestamente hanno mai perdonato i propri figli per il fatto che i figli hanno chiesto perdono? Quante volte? Mai. È vero o no? Se i vostri figli piccoli commettono qualche cosa, voi li perdonate sì o no? Perché?
Perché li amiamo.
Perché li amiamo.
È mio figlio.
Noi non perdoneremo probabilmente i peccati degli altri figli, ma dei nostri figli li giustificheremo sempre. È vero o no? Io abito in Sicilia, so cosa significa l'ambiente a volte, sapete, della malavita, noi andiamo a fare a volte delle consulenze, entriamo in case e in posti che non vi dico e non vi racconto. A volte io parlo con delle mamme e parlando dei figli che hanno magari i figli in carcere, la prima cosa che dicono le mamme sempre è: mio figlio è innocente, è sempre colpa degli altri, mio figlio non farebbe male a una mosca. E tu puoi ridere, però alla fine ti rendi conto che è vero, davanti agli occhi dei propri genitori, i figli sono sempre giustificati. Posso io dare una punizione a mio figlio, ma nessuno me lo può toccare. Vero? Ci penso io a mio figlio, ma non me lo toccate. Qualunque cosa ha fatto, me la sbrigo io con lui, ma nessuno lo tocchi. Quando noi parliamo dell'amore di Dio, non ci rendiamo conto, perché il nostro modo di intendere l'amore di Dio è un amore temporale. Quando parliamo dell'amore di Dio, sì, Dio mi ama, però, sì, Dio ha tanto amato il mondo, però 2000 anni fa. Allora voglio farvi vedere quest'ultimo passaggio che Gesù dà, al versetto 24. Lui finisce il versetto 23 dicendo che conoscano che tu li hai amati come hai amato me. Versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. La Bibbia dice che siamo stati amati con lo stesso amore che il Padre ha amato Gesù, e Gesù non solo sta stabilendo la quantità e la qualità, ma sta stabilendo anche il tempo di questo amore. Noi siamo amati da Dio prima della fondazione del mondo. Quando tu sei nato, tu non sei stato una sorpresa per Dio. Quando sei nato, Dio non ha detto: chi c'è che ci fa qua? No, quando tu sei nato, Dio ha detto: eccolo, finalmente, è arrivato. Amen. Alleluia. Quando tu sei nato, tu sei stato l'adempimento di quell'amore. È come un uomo e una donna che stanno insieme, fanno l'amore per avere un figlio, perché lo hanno desiderato, lo hanno programmato, hanno già scelto il nome, hanno già stabilito come sarà il colore della stanza, hanno comprato gli mobili, hanno comprato tutti i pannolini, tutti. Quanti di noi prima di avere dei figli non ci siamo emozionati a vedere le scarpine piccole? Chi di noi non si è emozionato prima di avere il bambino? Dice: ma ancora a passare 6 mesi. Sì, però è come se l'avessi qua. Vedi questi pannolini piccolissimi e ti emozioni. E quando arriva è già tutto pronto. È vero o no? Tu sai già che quei pannolini saranno consumati tutti e velocemente. Nessun genitore si aspetta che il figlio o la figlia non faccia la cacca, ma arriva già pronto con una montagna di pannolini. Sono più i pannolini che i parenti. È vero o no? 4, 5, 6 al giorno. Si arriva già preparati. Perché? Perché lo hai amato prima, non quando è arrivato. Lo hai desiderato prima, non quando è arrivato. È vero? Lo aspettavi, quando è arrivato lo aspettavi. E questo Gesù dice: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Allora noi siamo stati amati dal Padre, siamo amati con lo stesso identico amore e dallo stesso identico tempo. Da quando? Da prima della fondazione del mondo. E quando durerà? Fino alla fine del mondo. E dopo? Beh, dopo la Bibbia dice: 3 cose durano. Fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Perché Dio non è fede, Dio non è speranza, Dio è amore. E voglio che ognuno di voi questo giorno sia rassicurato, perché vedete, ho scoperto una cosa nella mia vita. Quando mettevo nella mia vita delle leggi e mi mettevo dei parametri o degli standard da seguire, fallivo sempre. Chi di noi non si è mai professato da domani in poi? Inizia a pregare. Da domani in poi io leggerò ogni giorno la Bibbia. Da domani in poi almeno una persona la devo evangelizzare. Da domani in poi devo pregare almeno per una persona. Quanti di noi non ci siamo prefissati degli obiettivi e abbiamo mancato e abbiamo conferito a questi obiettivi una sorta di punteggio per la santità? Se faccio questo vuol dire che allora sono più santo, sono più vicino a Dio, sono più unto, ho più presenza di Dio, allora c'ho assicurata la guarigione, tipo l'assicurazione, no? Paghi qualcosa per aver assicurato poi nel momento del bisogno. E usiamo Dio e lo manipoliamo per i nostri scopi. Mentre Dio dice, come diceva Catullo, amami quando lo merito di meno, perché è proprio in quel momento che ne ho più bisogno. Dio dice, non te lo meriti, ed è proprio per questo che ti amo, perché non riuscirai mai a meritarlo. Ed ecco perché abbiamo bisogno, ognuno di noi, di fortificarci, come dice Paolo a Timoteo, di fortificarci nella grazia. E dammi mano. Di fortificarci nella grazia, di fortificarci nell'amore di Dio, di fortificarci in quello che è l'amore incondizionato di Dio nella nostra vita. Alleluia. Lasciamo soltanto il piano, ok? Però lasciamo soltanto il piano. Ah, gli hai messo la diai? Alleluia. Alziamo le nostre mani, dai, nella sua presenza. Non c'è limite al suo amore, non c'è limite alla sua misericordia. Ho visto la vita di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone essere liberate, senza preghiera, senza imposizione delle mani, dal solo messaggio. Sta capitando in tutta la nazione, succede in tutto il mondo. Il solo e semplice messaggio libera le persone. Perché questo messaggio ti libera da te stesso. Dio vuole che tu sia liberato da te stesso, totalmente. Il suo amore e la sua grazia non dipende da te. Dipende da Lui. Come stavo dicendo, tante volte ho cercato di stabilire delle leggi, stabilire degli standard, e quando fallivo mi sentivo sempre più in colpa. Quando sbagliavo, quando cadevo, mi sentivo ancora più giù. E allora ho capito una cosa, che non è la legge che mi cambiava o che mi poteva cambiare. Ma quando io ho cominciato a comprendere l'amore del Padre, la sua grazia nella mia vita, questo ha cominciato a produrre un cambiamento in maniera naturale. Sapete perché? Seguitemi in questo ragionamento. Noi vogliamo offrire la santità come un requisito per essere benedetti. Noi vogliamo prendere la nostra santità, offrirla a Dio e dire, vedi, dato che ti sto dando questo, allora tu devi benedirmi. Ma la santità non è un requisito per essere benedetti. La santità è un frutto per il fatto che tu sei stato già benedetto. Perché Lui non ti benedice perché è d'accordo con quello che fai o con quello che dici. Lui non ti benedice perché è d'accordo con quello che insegni, che predichi. Lui ti benedice perché ti ama. E quando noi comprendiamo questo principio, questo ci fa innamorare di Gesù ancora di più. E Gesù diventa sempre più importante nella nostra vita. E sempre di più cadono le scaglie dai nostri occhi, si abbattono i muri di separazione nella nostra vita. e permettiamo a Lui di entrare in alcune aree dove ancora non gli abbiamo permesso di entrare. Gli permettiamo di amarci lì nelle stanze buie del nostro cuore. Gli permettiamo di amarci lì nelle parti sporche della nostra vita. Permettiamo a Lui di amarci mentre noi ci deludiamo e ci scopriamo così per come siamo, senza maschere, senza orgoglio, senza foglie di fico, nudi nella sua presenza, così per come siamo. E quando noi ci scopriamo abbiamo il coraggio di farle dire: io sono così. Sentiremo quella voce che ci dirà: ti ho sempre amato così. Signore, mi sono sforzato di cambiare, ma non ce l'ho fatta. E Dio ti risponderà: è proprio questo il problema. Con me non puoi sforzarti, perché sono io che ti cambio, non sei tu. Tu non puoi produrre cambiamenti, è il mio spirito in te che ti cambia. E quando cominci a comprendere che è il suo all'opera e che l'unica cosa che devi fare è lasciarlo operare, fidarti di lui, tutto comincia a cambiare e ad avere un colore totalmente nuovo. Grazia su grazia e pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. E grazia su grazia è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore per te. Alzo le tue mani, dai, cantiamo insieme. Quanto bisogno ho ancora di te, altra risposta nel cuore non c'è. Per tutto quello che dice che fai, altro tesoro non troverò mai. Come un albero tagliato appartengo a te, e che al sentor dell'acqua mi vivifica, mi rigenera. E grazia su grazia è pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. Grazia su grazia è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore. Grazia e grazia su grazia è pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. E grazia su grazia è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore per te. Sono qui persone che non si sono mai sentite amate e che non si sentono mai degne. Voglio chiederti di venire qua davanti, vogliamo pregare insieme. Persone che non si sentono mai pienamente accettate, mai pienamente amate. È come se gli mancasse qualcosa più degli altri, avesse qualcosa in meno degli altri per essere realmente, per sentirsi pienamente amati, per sentirsi pienamente accettati. Voglio chiederti di venire qua perché pregheremo insieme, chiederemo all'amore del Padre di manifestarsi in maniera meravigliosa nella tua vita, non solo in questo momento, perché non è qualcosa che succede in una serata, è un processo di cambiamento. Ma stasera sicuramente la cosa importante è che potremmo dare inizio a questo processo di cambiamento, potremmo dare inizio a questa cosa meravigliosa che si chiama ricevi. Alleluia. Mettetevi qua davanti. Prendiamoci per mano, vieni. Voglio chiedere a tutti quanti, per favore uscite dai vostri posti, mettetevi dietro i fratelli, mettetevi dietro le sorelle a pregare per loro. Poggiate le vostre mani sulle loro spalle, preghiamo insieme, dai. Ministriamo per la loro vita. Alleluia. Facciamo sentire il tocco del corpo. Siamo tutti parte dello stesso corpo, membra dello stesso corpo. Dice la Bibbia, dobbiamo prenderci cura le une delle altre. Che facciamo parte dello stesso corpo, siamo la Chiesa del Signore. Non ci sono parti del corpo di Cristo meno importanti, alcune più importanti. Siamo tutti così straordinariamente fondamentali nel corpo di Cristo. La mano non può dire al piede che non ho bisogno di te. Alleluia. L'occhio non può dire all'orecchio che non ho bisogno di te. Grazie Spirito Santo, vi chiedo di pregare tutti insieme, dai, preghiamo, preghiamo nello Spirito, preghiamo in altre lingue, prega come lo Spirito Santo ti fa sentire, che la presenza di Dio in questo momento possa rassicurare il cuore di ogni singola persona. Rassicurati, sii rassicurata nel nome di Gesù, sii rassicurata nell'amore del Padre, sii rassicurata. Sii rassicurata che sei amata nello stesso modo in cui il Padre ama Gesù, lo stesso amore che il Padre ha per il Figlio, lo ha per te perché suo figlio, sei suo figlio, sei sua figlia. Sii rassicurata nel nome di Gesù dell'amore del Padre. Non guardare le circostanze in questo momento, non guardare quello che sta attorno a te. Ricevilo dentro di te, ricevilo nel tuo cuore. Perché è qui che succede il miracolo. Sii rassicurato nel nome di Gesù per l'amore di papà per la tua vita. Lui si prende cura. Lui guida i tuoi passi. Lui guida i tuoi passi anche quando non ti rendi conto. C'è libertà questo pomeriggio. Ricevi libertà nel nome di Gesù. La grazia di Dio scioglie ogni legame. La grazia di Dio spezza ogni catena di rigetto nella tua vita. Ogni forma di rigetto viene spezzata ora nella tua vita. Io lo dichiaro nel nome di Gesù Cristo il Signore. Nel nome di Gesù ricevi libertà. Sei amata, sei amata, sei amata dal Padre, più di quello che tu immagini, sei amata dal Padre. Oh, nel nome di Gesù Spirito Santo, che ogni persona sia rassicurata dall'amore del Padre questa sera. Dai la tua rivelazione, Spirito Santo, sei tu che convinci. Rivela, rivela, rivela Spirito Santo, rivela, rivela l'amore del Padre. La grazia di Dio scioglie il nodo dentro il tuo cuore e nella tua anima. E ogni forma di rigetto dentro di te viene cancellata definitivamente nel nome di Gesù. Alleluia. rigetto nel nome di Gesù se ne va via stasera. Ogni rigetto se ne va via nel nome di Gesù. Per te, non è contro di te. Dio è per te, non è contro di te. Dio è per te, non è contro di te. Dio è dalla tua parte, Dio si prende cura di te. Lui non ha il piacere di schiacciarti, ma con la sua grazia lui ti rialza e ti dà una nuova opportunità, ti dà una nuova spinta, ti dà una nuova vita e ti permette di fare cose che prima non hai fatto, cose straordinarie per il suo regno. Tutti quanti noi sbagliamo, tutti quanti noi cadiamo e pecchiamo, ma la sua grazia è sufficiente per rendere di noi dei figli straordinari. Dio è con te, Dio è per te, non è contro di te. Sogno ancora te, avrà risposta nel cuore mio. Per tutto quello che dice che fa, altro tesoro non troverò mai. Come un albero tagliato a parte di te, e che al sentore dell'acqua mi vivifica, mi rigenera. Grazia su grazia, e pioggia che scende.